Allora, bentornati ad una nuova puntata del Salotto Monogatari. Oggi siamo concentrati su uno special a nostro avviso interessante perché non abbiamo avuto modo di parlare dell'ultimo film di Evangelion perché c'è stata l'estate di mezzo, c'è stata la pausa del Salotto e quindi cogliamo la palla in balzo per parlare sia dell'ultima fatica di Idea che hanno di altri registi, di cui dimentico il nome colpevolmente, se poi Gian Maria è il nostro ospite etero che cogliamo l'occasione per salutare.
Ciao, ciao.
Vorranno dirci chi sono i registi perché questa qui è una gaffa clamorosa la mia, però vabbè, ormai siete abituati alle mie gaffe. Questo special qui in realtà è uno special nato proprio sulla scia dell'ultimo film di Idea che hanno, che secondo me, secondo Gian Maria, ci sono tantissime cose da dire. E con Etrio, che comunque si occupa di animazione giapponese, ha già scritto qualcosa di molto interessante su Evangelion, abbiamo colto la palla in balzo, abbiamo pensato perché no, perché non parlare del progetto Rebuild in generale. E quindi oggi cogliamo questa palla in balzo parlando dei Rebuild, in come si contestualizzano all'interno della mitologia di Evangelion, perché poi con l'ultimo film abbiamo appurato che quella di Evangelion dell'universo creato da Hideaki Anno è una vera e propria mitologia, circoscritta però è una vera e propria mitologia, e di come questa mitologia viene reinterpretata appunto da Rebuild e poi distrutta con l'ultimo film. Non vorrei dilungarmi troppo, vorrei subito rompere il ghiaccio e magari passare la palla all'ospite, in questo caso Etrio, e fargli dire cosa ne pensa del progetto in generale.
Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Volevo farvi anche i complimenti sull'ultima puntata su Satoshi Kon, che ho trovato veramente interessante. Complimenti.
Grazie.
Cosa ne penso? Allora, secondo me sarebbe interessante discuterne insieme perché, devo dire la verità, sono stato molto combattuto. Innanzitutto io parlo soprattutto sul giudizio riguardo l'ultimo film. Innanzitutto, ovviamente la gestazione di questo rebuild è stata molto lunga, forse lo ricordate anche voi, stavo vedendo giusto poco fa le date, perché a memoria sono una frana, ma diciamo che la produzione inizia nel 2002 inizialmente, e poi il primo film, ovvero l'1.0, esce nel 2007, quindi parliamo di una cosa che è andata avanti per molti anni. E quindi i primi film, penso come anche voi, in qualche modo tra uscite sporadiche al cinema attraverso questi eventi della Nexo Digital, non so se già insomma, in collaborazione con la Dynit, eccetera. Ne ho anche visti alcuni, se non mi sbaglio, ho visto i primi due al cinema. Mentre il terzo me l'ero completamente perso, nel senso che l'ho recuperato di recente. In occasione dell'uscita del quarto film, appunto perché, come dire, avendo visto i primi, come dire, sì, nell'arco di 2 anni, perché i primi due escono 2007-2009, ma dopo tanto tempo, così per come devo dire il mio approccio riguardo alle serie TV, io amo, non amo vedere una cosa che so che si concluderà dopo troppo tempo, perché poi sento la necessità necessariamente di recuperarmela per evitare di perdermi dei pezzi, soprattutto un'opera complessa e stratificata come poteva essere Evangelion. Quindi sostanzialmente io prima dell'uscita dell'ultimo film ho sentito la necessità, come dire, ho avuto anche la necessità di vedere il terzo film, ho sentito la necessità di rivedere i primi due. Voi per completezza, voi per avere davanti a me l'opera completa senza che mi venisse strappato qualche accenno, qualche piccolo dettaglio dalla memoria. E devo dire che non so, poi mi direte voi, quello che ho avuto, l'impressione che ho avuto soprattutto nel vedere l'ultimo film. Ed è stata una grossa difficoltà, e forse mi colpevolizzo di questo, è che non sono riuscito in nessun modo ad astrarmi dalla serie originale, nel senso che per me è impossibile considerare il Rebuild of Evangelion uno stand-alone, un progetto stand-alone. È impossibile. E penso, per quanto mi riguarda, che sia anche impossibile e che non debba essere fatto, nel senso che, soprattutto poi, diciamo, magari discuteremo anche sul finale del terzo film, che è impossibile parlare del Rebuild of Evangelion senza parlare o senza, come dire, farlo vivere all'interno della serie originale.
No, mi trovo assolutamente d'accordo. Sì, mi trovo assolutamente d'accordo, nel senso che, appunto, anche parlando con Paolo e altre persone, abbiamo sempre evidenziato il fatto che tutta l'operazione del rebuild è assolutamente impossibile da cercare di capire, di comprendere, senza poi quello che è stato tutto il percorso di Evangelion. Soprattutto la serie, ma in minor parte anche Band of Evangelion, perché penso che poi magari ci arriviamo, alcune scelte siano condivisibili sia tra il film e i vari rebuild. E quindi sì, considerarli come uno stand-alone sicuramente non è possibile, penso quasi nessuno ci sia riuscito. E secondo me è molto interessante il fatto di questi rebuild inserirli proprio nel contesto in cui loro escono e metterli a confronto con il contesto che era invece quello della serie originale, perché sono due contesti molto differenti e soprattutto secondo me le conclusioni che si traggono poi mettendoli a confronto sono anch'esse abbastanza differenti per alcuni punti di vista, mentre per altri ovviamente convergono. E la cosa interessante di questi rebuild è che paradossalmente, a mio avviso, si plasmano in quello che è il contesto pop, che nella prima parte, che invece nella prima serie era, diciamo, invece il punto di critica, della visione di Anno, perché la serie originale. Per quanto poi ovviamente ogni prodotto d'animazione giapponese si può e si deve inserire ovviamente nel grande contesto pop che è il mondo giapponese dell'animazione, del manga e tutto, però la serie originale effettivamente era una serie che in quel momento arrivava e scardinava molti delle idee dell'animazione del momento e comunque rivedeva molti cliché anche di determinati generi, rivedeva sotto una nuova luce, un nuovo modo di fare animazione, sia a livello di narrazione che poi anche a livello puramente tecnico, perché questa è una cosa che si vede anche nel rebuild. Ad Anno interessa molto anche l'aspetto tecnico della realizzazione dei suoi prodotti, uno che studia sempre nuovi modi di mettere in scena quello che vediamo, lo racconta spesso anche nelle interviste di questi rebuild. E quindi la serie si poneva in un contesto e parlava comunque di una generazione, quella degli anni 90, figlia comunque di una situazione economica anche in Giappone che stava arrivando al suo declino dopo la grande rivoluzione degli anni 80, sono scoppiate la bolla a fine degli anni 80, quindi parla un po' di una generazione di giovani. Con un forte riferimento alla cultura otaku in modo abbastanza pessimistico. Mentre in realtà questo rebuild, seppur abbia sempre nella sua idea la volontà di smuovere comunque le persone, e Anno soprattutto, forse si smuove da solo, poi magari ne parliamo anche di questo, si muove da solo, e questo è anche un po' il messaggio che esce dal quarto film, però questi rebuild sono invece totalmente inseriti nel contesto dell'animazione pop giapponese degli ultimi anni, e questo secondo me si vede molto molto soprattutto nell'ultimo film, anche i richiami nel finale che sono, non so se volutamente o comunque collateralmente, molto simili al cinema di Shinkai, perché tutti gli ultimi minuti del film del quarto rebuild hanno una carica veramente shinkaiana nel modo in cui Shinji viene salvato da Mari. E quindi parlare di questi rebuild significa comunque andare a vedere come è cambiata anche l'idea di Anno e come è cambiata l'animazione giapponese in questi anni. Non so cosa ne pensate al riguardo.
Sì, se potevo, diciamo, arricchire il discorso sia tuo sia di Edrio, mi inserivo. E sono totalmente d'accordo a ciò che si diceva prima riguardo sia il discorso di Edrio, che era impossibile astrarre Neon Genesis Evangelion dai Rebuild, sia quello lì di Gianmaria, ovvero che a suo modo negli anni 90 fu un vero e proprio impact, se vogliamo parlare in termini, diciamo, evangeliani. Di quello di idea che hanno sull'animazione giapponese, e che secondo me ha avuto lo stesso effetto, ma anche all'interno dell'animazione contemporanea, come dicevi tu, anche se meno impattante. Vuoi perché l'Evangelion degli anni 90, Neon Genesis, aveva forse degli obiettivi più totalizzanti, cioè quello lì di fare un discorso sull'animazione sui generis e di parlare, di astrarsi dal modo di fare animazione di quegli anni. Vuoi perché, a differenza di questa peculiarità, la nuova peculiarità dei Rebuild è che comunque si fa un discorso che sembra essere circoscritto, anzi no, sembra essere, scusate, è circoscritto all'interno dell'universo di Evangelion. Si parla di rebuild per vari motivi. Innanzitutto, secondo me, la parola rebuild ha un'importanza proprio, non lo so, importante ha un'importanza clamorosa all'interno sia del titolo, ma proprio perché dà senso a tutta l'operazione, no? Rebuild, innanzitutto, si ricostruisce. Si ricostruisce che cosa? Si ricostruiscono gli scenari di quel tipo di Evangelion, però la ricostruzione giustamente non può essere fatta uno a uno della serie anni 90. Si fa una ricostruzione in base anche a come cambia la società e come cambia il modo di fare animazione, come cambia anche la sensazione del regista di come percepisce il mondo a differenza di come lo percepiva negli anni 90 e d'inizio anni 2000 con The End of Evangelion. E si percepisce che il mondo ha tutto un altro senso ora. Vuoi magari per i suoi trascorsi terapeutici, vuoi magari perché si è ripreso da quei problemi che aveva, che secondo me non sono cos poi così tanti importanti per leggere, diciamo, questo progetto di Evangelion, però abbiamo uno Shinji, uno Shinji e una, come si dice, una batteria di personaggi totalmente diversi. In che senso? Innanzitutto si parla del modo di fare estetica dell'animazione, cioè il digitale. C'è il digitale, e Anno, attraverso il digitale, vuole un po' distruggere anche quello che era l'Evangelion di anni 90, che aveva un tipo di estetica fatta a pastello, acquerello, quindi totalmente diversa. Quindi già attraverso la tecnica tenta di distruggere anche esteticamente quell'universo. Ma poi dal punto di vista concettuale, dal punto di vista concettuale cambia tutto, sia a livello di trama, sia a livello proprio di corpus teorico. Questo nuovo progetto ha alla base lo scopo di portare, diciamo, il fan di Evangelion, lo spettatore di Evangelion, ha una presa di coscienza, forse una presa di posizione anche verso Anno. Perché mentre il primo rebuild sembra essere proprio una rinarrazione uno a uno degli eventi dalla prima alla sesta alla settima puntata, non ricordo esattamente, della serie Neon Genesis, dal secondo Evangelion in poi si percepisce tutt'altra cosa. Si percepisce tutt'altra cosa perché cominciano a cambiare un po' le carte in tavola. Narrativamente Shinji diventa un angelo da Altered Impact, dal terzo Evangelion c'è questo mondo già post-apocalittico con Shinji che si muove all'interno di questo disastro creato da lui, e abbiamo sullo sfondo non più Shinji, ma Ikari. E parlando con Gianmaria si poteva notare come alla fin fine sembra quasi che il protagonista di questo rebuild non sia Shinji, ma sia appunto Ikari. Ikari, a conti fatti, è colui che vive veramente il dramma, sia all'interno dell'ultimo film, che secondo me è il più importante tra i quattro, sia all'interno del progetto vero e proprio. Scusate, Ikari diventa colui che attraverso questi piani machiavellici fa di tutto per ricostruire anch'egli un mondo ripartendo da zero, ripartendo da dei concetti totalmente differenti. E nel quarto film possiamo notare che il dramma vero e proprio lo ha vissuto Ikari. In che senso? Nel senso che Shinji, nonostante avesse combinato il disastro letteralmente nei precedenti tre film, affronta assieme agli altri personaggi e assieme allo spettatore a questo punto i primi 20 minuti, mezz'ora del film, dell'opera, quasi come se non fosse successo nulla. In realtà c'è un dramma vero e proprio. Il dramma vero e proprio è quello lì di Shinji che ha a che fare con i suoi vecchi compagni di classe, di scuola, di vita, essere diventati ormai adulti. E li vede essere diventati ormai adulti con famiglia, con delle responsabilità, con situazioni economiche instabili, con situazioni sociali instabili. E su di lui questa cosa sembra non avere effetto, cosa che secondo me effetto sullo spettatore, perché personalmente mi sono sentito un po' pressato da questa cosa, cioè da questa presa di coscienza, perché sembra che comunque l'impact più grande e molto più problematico sia proprio quello lì di cioè il dramma vero e proprio sembra essere quello lì che noi tutti viviamo ogni giorno, ovvero quello lì di arrivare ad un certo punto della nostra vita di esserci accorti di essere cresciuti, di avere delle responsabilità e di non esserci mai accorti di questo passaggio. Allo stesso tempo, collateralmente, si consuma un altro dramma, che è quello lì di Ikari, che compie questa serie di stragi per riabbracciare appunto la moglie di cui mi sfugge il nome. Quindi, una tragedia delle più classiche, no?
Io.
Yui, esatto. Una di quelle tragedie più classiche in assoluto. Quindi, anche qui hanno. Cambia totalmente le carte in tavola, cioè nel senso mette alla base di Evangelion una delle tragedie più classiche che si possa mettere in assoluto. Però cosa cambia qui? Cambia perché finalmente c'è questo incontro padre-figlio, c'è cioè questo confronto che tutti abbiamo più di una volta auspicato all'interno di Neon Genesis e di End of Evangelion, e che qui c'è. C'è questo confronto che però in realtà non sembra essere un confronto, sembra essere più una presa di coscienza dei personaggi di appartenere ad un mondo, che in realtà non esiste. E vediamo questi personaggi, vediamo questi due Eva 01 scontrarsi sui vecchi scenari, della serie, di distruggerli, di rendersi conto di far parte di un universo di finzione, e che poi, stracciato il famoso cielo stellato di cartapesta, li vediamo vivere la vita di tutti i giorni, ormai cresciuti, con delle responsabilità diverse, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il messaggio, tra virgolette, se poi vogliamo parlare di messaggio, perché in realtà è un termine che personalmente odio, è quello lì di Anno di voler finalmente abbattere e distruggere tutto il suo universo di Evangelion, di andare finalmente oltre. Infatti, una delle catchphrase proprio dell'ultimo film è quello lì, Goodbye, All of Evangelion. E concludo il discorso, e poi passo la parola a Gianmaria o ad Etrio. Secondo me, quello che diceva Gianmaria su degli Echi Shinkaiani, il finale è perfettamente calzante. Vuoi per il connubio soundtrack, in questo caso One Last Kiss, più sequenze di queste sequenze salvifiche, di questo lieto fine molto strano, diciamo, molto eterogeneo rispetto al cinema di idea che hanno in generale, voi anche per aver finalmente ricostruito questa Neo Tokyo, questo Giappone, dopo un'apocalisse scampato, cosa che è anche peculiare del cinema di Shinkai, perché nel cinema di Shinkai spesso l'apocalisse sia sentimentale, sia proprio naturale, come in Your Name c'è la minaccia della cometa, come in Weathering with You c'è questa Tokyo allagata da questi continui temporali, questa Tokyo in mezzo a questo diluvio universale. Però vabbè, quello lì è un altro discorso, poi magari ci si svilupperà una puntata a parte. E nulla, volevo sapere cosa ne pensavate di questa filippica.
Se posso intervenire, innanzitutto sono molto d'accordo con quello che veniva detto su Shinkai, ma di fatto, soprattutto l'ultimo film, cerca di intercettare tantissimo le tendenze dell'animazione giapponese degli ultimi anni. Shinkai su tutti, ovviamente, ma ci sono tantissimi altri come dire, colpi d'occhio a, non solo all'animazione degli ultimi anni, ma anche alla storia dell'animazione tutta, nel senso è anche rilevante vedere come i rebuild muti con le decisioni prese da Anno e quello di cui parlate voi, e diventi quasi in un certo senso anche una space opera. Cioè è difficile non vederci la corazzata Yamato, è difficile non pensare a Macross, Yamato, altre opere di questo tipo che in qualche modo sono molto più corali rispetto a quello che era stato Evangelion prima, nonostante comunque Evangelion sia sempre stato un'opera corale, perché come dire erano tre i personaggi principali, anche se comunque sappiamo benissimo che Shinji era il punto di contatto, di connessione di tutti questi, di tutte queste personalità, di questi punti di psiche che andavano poi a convergere nella razionalità o nell'irrazionalità del protagonista. E appunto, secondo me, è questo, la questione è appunto questa, è la volontà di riaprire un discorso che secondo me era in qualche modo chiuso e poteva anche rimanere tale, perché diciamo, continuo a sostenere che questa operazione sia non inutile, ma in qualche modo superflua, per il mio punto di vista, ma riapre la questione, quindi tenti di ricostruire sulle macerie di quello che era stato questa bomba nucleare di Evangelion, un discorso che faccia ritornare dentro dei personaggi che erano per forza di cose rimasti nelle periferie della narrazione, soprattutto nelle ultime fasi sia del film che di The End of Evangelion, e quindi far diventare Evangelion qualcosa di molto più corale rispetto a prima, quindi vedere dove determinate personalità potevano andare a finire e perché determinati personaggi si comportavano in un determinato modo. Ovviamente dico, lo sottolineo magari per quelli che non fanno la connessione immediatamente, così come è stato per me di fatto, quando parli di Ikari parli di Genzo, ovviamente il padre di Shinji, e sono molto d'accordo con te quando parli che in qualche modo è lui il protagonista del quarto film. Su questo io vorrei un attimo ragionare con voi, perché mi sento di dire che se da un lato in qualche modo potevamo definire Shinji l'alter ego del regista nella serie canonica in The End of Evangelion, questa volta l'alter ego di Anno non è altro che Genzo. Ed è curioso, perché io, diciamo, mi sono fatto questa domanda, ho cercato di vedere se effettivamente Genzo fosse Genzo, vabbè, pure io, se Anno fosse diventato padre. Perché comunque diciamo che è un bello stacco ragionare sul lutto o comunque sulle distanze create da questi conflitti genitoriali che hanno tutti i protagonisti della serie, e fare questo controcampo in cui, diciamo, è il padre invece a cercare di elidere queste distanze, capendo che chi ha davanti non è quello che le distanze le ha create, ma sei tu che le distanze le hai create, e in quello che tu pensi sia distruttivo invece c'è l'amore che ti era stato tolto e che tu stesso di cui tu stesso ti eri privato. Non lo so, oltre a questo, vista tutta questa stratificazione, vista la necessità discutere e approfondire tutti questi personaggi insieme, perché poi diciamo di personaggi ne sono stati anche aggiunti altri, Mary tra tutti penso sia rilevante nella narrazione, mi ha fatto pensare alla fine del quarto film, in qualche modo storcere il naso durante le prime fasi, i primi film, che forse a conti fatti per fare un rebuild sarebbe stato necessario ricostruire una serie, ecco, riappropriarsi alla serialità televisiva. Forse questa operazione fatta in questo modo su più film spalmati nel tempo, di fatto, per il discorso che facevo inizialmente, ovvero della distanza che separa cronologica che separa un film dall'altro, sia stato in qualche modo un difetto non voluto nella produzione di questa operazione qui. Perché ho avuto l'impressione che tante cose sfuggissero di mano alla narrazione o che comunque venissero messe di lato o velocizzate per far quadrare i conti. Non lo so, sono combattuto, volevo sapere cosa ne pensavate di questa cosa qui.
Sì, ma io ti dico, la velocizzazione e la mancanza di alcuni punti ne ho scritto anche una recensione su Letterboxd, probabilmente molti l'hanno già letta. Io trovo che sia questa qui un'idea in realtà, forse scelta in realtà dallo stesso anno, perché prendendo i primi tre film, soprattutto nel terzo questa cosa si vede molto, c'è appunto una sorta di accelerazione. Il terzo film è una sequenza veramente incredibile di eventi. C'è una corsa continua, continui impact che arrivano, che stanno per arrivare. Mi viene in mente che tra la fine del secondo film e l'arrivo del quasi quarto impact alla fine del terzo film, che poi viene sventato all'ultimo, cioè non si era mai vista in tutta la serie di Evangelion, nei film, così tante esplosioni o tentate esplosioni così ravvicinate. Quindi penso in realtà che questa fosse un'idea di anno, il fatto di velocizzare totalmente le vicissitudini, gli eventi, anche la scelta di rendere più macchiette, se vogliamo, i personaggi, farli diventare dei cliché di loro stessi, perché tutti i personaggi in questi rebuild, almeno fino al terzo, poi il quarto leggermente cambia le cose, però almeno fino al terzo, sono dei personaggi che in realtà esaltano al più del 100% tutti quelli che erano i loro difetti nella serie originale, perché prendiamo Shinji, era un personaggio ovviamente tormentato, incapace di agire in questi film, che comunque dava anche a volte di matto quando non riusciva a rientrare nelle situazioni che doveva vivere. E in questi primi tre rebuild almeno questi aspetti vengono esaltati al massimo. Asuka era un altro personaggio completamente folle, se vogliamo, il personaggio più esagerato dei vari Children di Evangelion, seppur dentro forse era anche lei una che aveva vissuto forse i drammi più grandi, quindi la sua volontà di esprimere poi questa personalità esuberante era per coprire quello che era invece il suo dramma interiore. In questi rebuild, anche a livello grafico, è un personaggio ancora più esuberante della serie originale. Rei invece diventa un personaggio quasi fantasmico in questi rebuild, esasperando ancora di più il suo fatto di essere un personaggio muto, incapace di comunicare. Quindi secondo me tutto questo era appunto una scelta di anno, esaltata totalmente nel terzo capitolo, che riprendeva l'idea che secondo me hanno questi rebuild, cioè come era già in realtà The End of Evangelion. La scelta di Anna è stata quella di, perché come hai detto già tu, in realtà la serie originale di Evangelion è un discorso perfettamente chiuso, non ha bisogno di nessuna continuazione, tutto quello che aveva da dire l'ha detto e non c'era bisogno di proseguirlo. Però effettivamente sono usciti questi prodotti, è uscito Death e con appunto The End of Evangelion e poi sono usciti questi rebuild. E perché? C'è da chiedersi appunto il perché Anna abbia fatto questa scelta, seppure il discorso fosse già finito. Io penso che queste operazioni nascano tutte dall'idea di Anno di rapportarsi con lo spettatore. Io credo che tutti questi rebuild e The End of Evangelion, ed è per questo che mi piace legare le due cose, siano dei prodotti che nascono dallo spettatore più che da Anno in certi momenti. Perché se poi pensiamo a The End of Evangelion, nella scena nelle poche scene live action che sono inserite nel film, cioè quando gli spettatori vanno a vedere al cinema effettivamente il film. È come se Anno dicesse: questo l'avete creato voi perché con le vostre lamentele sul finale della serie avete voluto un nuovo prodotto. Allora, ok, io vi faccio il nuovo prodotto, voi l'avete costruito. L'avete costruito. Per questo che poi mette magari appunto quelle sequenze live action dove gli spettatori si recano al cinema a vedere il film. Ed effettivamente comunque tutta la storia di Evangelion è fortemente colpita da questo rapporto con lo spettatore, sia a livello produttivo appunto di tutti questi ultimi prodotti, sia appunto a livello di messaggio, perché Anno si è sempre rapportato con il suo spettatore, cercando anche propedeuticamente di curarne alcuni aspetti, seppur curava anche se stesso allo stesso momento. Quindi anche questi rebuild li ho sempre visti come una nuova volontà di Anno di rapportarsi con lo spettatore e di ricreare tutto il mito di Evangelion distruggendolo, perché quello che usciva anche dai discorsi di Paolo è la volontà di distruggere il mito stesso di Evangelion. E questo secondo me si vede sotto molti aspetti, perché un altro aspetto del fandom di Evangelion è sempre stato quello di voler che Anno spiegasse sempre tutto, che anche in questo ultimo capitolo fosse spiegato ogni teoria, le varie teorie del loop, no? Anche soprattutto, e voleva che comunque ci fosse una quadra generale a tutti quei discorsi che la serie originale sapientemente, secondo me, lasciava in realtà solo come grande contesto, ma che in realtà non approfondiva mai concretamente. E quindi questi rebuild giocano molto su questo aspetto, a distruggere appunto tutte le teorie che erano state create dai fan, distruggere il mito stesso di Evangelion, perché se poi pensiamo appunto anche a varie sequenze del quarto film, mi viene in mente quando come si chiama l'ultimo angelo, manca Kaoru, quando Kaoru parla con Shinji e gli dice: guarda, nessuno, non c'è nessun ciclo, l'unico che rinasco sono sempre io, perché è scritto nella pergamena del Gufo, credo. E quindi già lì Anno dice ai suoi spettatori: non c'è nessuna teoria del loop. Ma poi anche quando Paolo parlava della distruzione un po' delle scenografie di Evangelion, c'è proprio la volontà di Anno di distruggere tutta l'iconografia che ha creato, esagerandola, esasperandola anche nel film, perché il quarto capitolo, nelle varie sequenze della battaglia appunto tra Gendo e poi la grande corazzata che gli arriva contro, e Shinji poi esaltano totalmente un sacco di iconografia, un sacco di discorsi che poi non trovano effettivamente nessuna quadra, tutti questi discorsi altisonanti su divinità, eccetera. Quindi a me è sempre sembrato che tutte queste mancanze, che comunque gli sono state attribuite, se vogliamo anche giustamente, perché mancano appunto delle quadre, alcuni discorsi, alcuni personaggi sembrano effettivamente caricaturali, non trovano una quadra generale. Però questa, secondo me, è una scelta ben ideata da Anno, che aveva quel preciso significato.
Sì, assolutamente, assolutamente sì. Io volevo aggiungere poi una cosa, perché sia tu che Etro avevate toccato dei punti che tenevo a toccare anch'io, no? Quello di Etro, innanzitutto, quando si parla della trasformazione di Evangelion in space opera, e che va a prendere iconografie da altre grandissime opere e a farle proprie, no? Lui citava Gundam, lui citava, no, scusami, lui citava la corazzata Yamato. Io, per esempio, cito Gundam perché la, oddio, come si chiama la capitana? Misato diventa Char Aznable di Gundam, Mogundam. E poi si potrebbe giocare in continuazione a cercare la citazione in giro, ma non è quello poi il punto. Il punto è che, secondo me, tutto questo si rifà alla frase di Edoardo Esposito, che è qui grande assente, ovvero Anno ha sempre usato il postmoderno per distruggere il postmoderno, perché alla fin fine si parla sempre di iconografie altre che diventano iconografie proprie per distruggere la propria mitologia, no? Quindi la propria mitologia che appunto nasce come un'opera postmoderna, perché anche Evangelion stesso nasce attingendo a piene mani da quell'universo di Mecha o come dir si voglia. Quindi sì. E invece il discorso che faceva Gian Maria l'ho trovato molto, molto calzante e molto interessante. E volevo aggiungere tra l'altro un'altra cosa. A mio avviso c'è un discorso interessante che fa Idea che hanno, che è un discorso che secondo me è, ma questo qui però già dal primo Neon Genesis, quindi è un discorso che secondo me prende e raggiunge il culmine nell'ultimo film, ovvero il discorso del giocare a fare Dio. E abbiamo notato che facendo una piccola, come dire, disamina antropologica, no, dell'universo di Evangelion, possiamo notare di come la società fittizia di Neo Tokyo, nata dopo il Second Impact, sia in realtà una società perfettamente come tutte le altre, e come tutte le società vive, come tutte le società è permeata, diciamo, dalla mitopoietica, dalla mitopoiesi, ha questa tendenza a creare miti religiosi e non. E quindi è qui che entra in gioco il mito di Adam, il mito dei tre Eva, il mito religioso, i riferimenti biblici, eccetera, eccetera. Ma è anche qui che entra in gioco il discorso che faceva Mary Shelley in Frankenstein, no? Cioè, quando si cerca di emulare i poteri divini e di creare la vita in un bossolo che non dovrebbe avere la vita, si rischia grosso, ci si ritorce contro. E vediamo come in The End of Evangelion, Gendo Ikari fa una bruttissima fine proprio con la sua creazione, con l'Eva 01, viene decapitato. Qui invece diventa lui stesso un dio proprio letteralmente. E diventa un dio proprio per recuperare sua moglie, ma allo stesso tempo rimane fregato da quella cosa e ne resta ucciso, come diciamo in quasi tutti i racconti da Frankenstein in poi. Come consuetudine, come stereotipo nei racconti in cui l'uomo cerca di giocare a fare Dio. Quindi allo stesso tempo la società che Anno crea all'interno di Evangelion è una società fortemente mitopoietica, ma allo stesso tempo una società no, scusami, una società fortemente mitopoietica, ma allo stesso tempo l'idea che Anno crea e distrugge continuamente quella mitologia. Secondo me, al netto della bontà e della qualità dell'opera, se è piaciuta o meno, una cosa va riconosciuta ad Idea che hanno, che secondo me è l'unico, oddio, forse l'unico è un termine troppo assoluto, diciamo uno dei pochi registi, orientale no, diciamo registi in senso assoluto, che riesce a creare quindi questo universo, questa mitologia, quest'iconografia in modo così efficace. Cosa che per esempio altri registi non riescono a fare, anche se vorrebbero fare. Mi vengono in mente altre opere dello studio Gainax, sicuramente valevoli, che hanno diciamo, la propria qualità. Mi viene in mente Kill la Kill, mi viene in mente Gurren Lagann, eccetera, eccetera. Sono delle serie, secondo me, godibili, belle, però non riescono ad avere lo stesso impatto che ha avuto Idea che hanno. Vuoi perché Idea che hanno ha avuto la capacità di creare un'iconografia così calzante, così perfettamente calata nel contemporaneo a differenza di altri, che non lo so, cioè il discorso che voleva fare, alla fin fine è un'evoluzione di quello che dicevo prima, ovvero crea queste iconografie e le distrugge con facilità. E per andare poi oltre, per probabilmente creare nuove iconografie, perché io onestamente credo poco al progetto di Shin Ultraman, cioè io credo che nonostante nella traiettoria di Anno ci siano queste digressioni al cinema di finzione, no? Mi viene in mente Shin Godzilla, lo Shin Ultraman che deve arrivare. Secondo me, Idea che Anno ritornerà prima o poi su Evangelion in altro modo, per vie collaterali. Non lo so. Volevo magari sentire i vostri pareri su questa cosa.
Prima che me lo scordo, perché secondo me effettivamente, per riagganciarmi al tuo discorso, Evangelion è così rappresentativo, perché, per rispondere alla tua domanda appunto, perché a differenza di quello che fanno per esempio opere come Kill la Kill o Gurren Lagann, tra l'altro Gurren Lagann è un'opera che, a cui io sono particolarmente affezionato, è che Evangelion, soprattutto la prima serie, includo The End of Evangelion, sono prodotti non derivativi ma profondamente trasformativi, mentre sia Kill la Kill che Gurren Lagann, nonostante la loro spiccata originalità, il loro stile, i loro meriti tecnici, l'evoluzione che hanno contribuito ad esercitare sui generi di cui fanno parte, non sono riusciti a trasformare sia l'industria, ma in generale la narrazione riguardo determinate tematiche, così come l'ha fatta, come l'ha fatto, come è stato fatto da Evangelion. Proprio l'altro giorno io riflettevo sul fatto che a mio avviso Evangelion, magari per qualcuno che ci ascolta sembra quasi una bestemmia, per me è la migliore, il miglior racconto sul disagio adolescenziale mai stato concepito nella storia dell'arte, almeno l'arte da me conosciuta. O almeno il disagio adolescenziale che riguarda spiccatamente le nostre generazioni. E questo è un punto che di solito mi fa infervorare, mi fa molto, molto arrabbiare, soprattutto quando si considera ancora oggi l'animazione giapponese, soprattutto quella seriale, perché come sappiamo alcune cose dell'animazione giapponese sono quasi intoccabili e anche in maniera spasmodica rispettate e riverite da praticamente tutti. L'animazione seriale giapponese, dicevo, continua a essere mal vista, comunque considerata come qualcosa di non necessariamente completo, valevole di attenzione. E questo continua a essere un problema, e forse è stato questo, ricollegandosi al nostro discorso, il motivo per cui hanno deciso di procedere diversamente rispetto a come si era mosso per la serie di Evangelion, decidendo i film. Rispetto a quello che dite, diciamo che mi ha anche fatto riflettere il fatto, quello che diceva Gianmaria sulla necessità, sulla volontà dell'autore di accelerare determinate dinamiche, determinati punti e snodi narrativi per focalizzarsi su altro. Eppure, non so, c'è sempre qualcosa che mi fa giudicare quest'ultima operazione, o meglio, non la sua interezza, perché trovo molto... in qualche modo riuscito anche essenziale quello che è stato fatto nel quarto film da anno, eppure non riesco a giudicarlo allo stesso modo con cui giudico e apprezzo e colloco a livello storico, anche per una questione di tempistica, nel senso che Evangelion è uscito nel 1996, questo film è uscito quest'inverno, no, quest'estate, è uscito quest'estate, quindi sì, quindi è anche difficile fare collocarlo o parlare di, come dire, evoluzioni o testamenti o... non lo so, cose di questo tipo parlando del film. Eppure è complicato, eppure è complesso, eppure tutto quello che avete detto è assolutamente vero, sono d'accordo.
Ma secondo me anche questo è un po' la bellezza di questo film in generale, dell'operazione, perché cioè effettivamente parlandone anche tra noi, secondo me non avrà mai l'influenza che ha avuto la serie originale, ma per ovvie ragioni. Poi abbiamo detto, è un prodotto che per certi versi poteva anche non esistere, però è una cosa che per certi versi è sia talmente tanto personale, perché poi Secondo me è interessante, per esempio, anche il personaggio di Mari, poi magari ne parliamo un attimo. Sia il fatto di questa sua forte personalità, di essere un prodotto appunto fortemente personale, sia per il fatto comunque forse è uno dei pochi prodotti che ragiona, perché comunque stiamo vivendo in un periodo di produzione storico in cui l'idea di remake, di rebuild, di sequel è fortissima, però nei prodotti che fanno parte di questa categoria non c'è, secondo me, quasi mai stata una vera e propria autoanalisi sul motivo, sul senso di fare un rebuild, sul fare un remake, cosa che invece, secondo me, come ho detto prima, questi film fanno, cioè quello di Anna è comunque un'operazione che va anche a chiedersi se ha senso ancora oggi. Non so, parlare ancora di Evangelion ha senso? Lo stesso Hans, come se lo chiede in questi film, se ha senso parlare ancora di Evangelion, ha senso rifare per l'ennesima volta, far rivivere i personaggi la stessa storia. Quindi sono dei film per certi versi complessi anche da questo punto di vista, anche da percepire per lo spettatore, perché sono dei film che nascono e si costruiscono su degli stessi dubbi, quindi per me è un aspetto molto, molto interessante ancora dei film e che ad oggi ce li rende ancora difficili da percepire. Forse serve ancora del tempo, come è stato ovviamente anche per la serie originale, perché sappiamo tutti che ha avuto problemi di budget, comunque è diventato un cult nel tempo, come è successo a tante altre serie. E quindi, e poi prendendo un'opera appunto così complessa come Evangelion, così stratificata, cioè questi rebuild aprono tantissimi discorsi, sia a livello produttivo, sia a livello all'interno dello stesso universo di Evangelion, quindi sono fin tanto complesse, forse hanno bisogno veramente di tempo, dovremmo riparlarne, fare un'altra puntata tra un paio di anni e vedere cosa è rimasto di questi film.
Forse le cose che non mi hanno completamente convinto del film sono quelle su cui, anche per questo ci tenevo a fare questa conversazione con voi, perché, diciamo, nonostante i miei dubbi, continuo a sostenere che l'operazione, ripeto, nonostante fosse in qualche modo gratuita, da sostenere. Dicevo, penso sempre alla bulimia quando penso al quarto film di Evangelion. C'è una bulimia di non solo estetica per quanto riguarda l'evoluzione dell'animazione, ma anche una bulimia simbolica di immagini. Cioè, è come se volesse sovraccaricarsi di tutte quelle cose che avevano fatto grande la serie originale per mettersi alle spalle, e quindi diventa quasi autodistruzione o implosione per effettivamente, come dire, fare un tabula rasa di quello che era stato Evangelion, e forse scavalcare un muro che differentemente non sarebbe stato possibile, cioè un muro invalicabile. Ovvero anche, cioè anche è difficile, io mi metto anche nelle panni di un autore che mette mano su un prodotto che è considerato da moltissimi, da tantissimi, un capolavoro. Quindi come faccio a riprendere questo capolavoro se lo voglio ridiscutere, se voglio, come dire, riguardarlo con gli occhi del contemporaneo, perché comunque è insito nel progetto anche originale che ci sia sempre un cortocircuito di sguardi. Lo era stato la serie con The End of Evangelion, che erano in qualche modo una il controcampo dell'altro. Lo era stato all'interno della serie, differenze di sguardi, differenze di punti di vista con i protagonisti che erano in qualche modo, e io ne avevo parlato in una cosa che avevo scritto, che erano, per me si parla di psicoanalisi, si parla tantissimo di psicoanalisi, ma anche in questo rebuild, in quest'altro l'ultimo film, erano ist le istanze intrapsichiche, e in qualche modo diciamo che questa tripartizione, il numero 3, ne parlava Paolo, ne parlavi anche tu, Gian Maria, continua e ritorna. Quindi, in qualche modo, nonostante non sia, sia un'operazione, come ho detto, superflua, da un lato, dall'altro forse era necessaria, nel senso, riflettendoci insieme, forse era, come dire, forse doveva accadere, perché comunque si ripetono queste cose, il metabolizzare, digerire e poi rigurgitare una cosa, forse Evangelion aveva anche bisogno di questo.
Sì, una necessità che per certi versi forse era proprio quella di Anno di chiudere, appunto, hai detto con tutto il discorso che hai fatto, hai centrato benissimo il punto, cioè chiudere effettivamente un discorso aperto da 20 anni, forse, non so se dalla parte dello spettatore o probabilmente dalla parte di Anno stesso sentiva il bisogno di chiudere il discorso dell'Evangelion, di metterci appunto la pietra tombale sopra, come abbiamo ripetuto più volte. E quindi questa necessità che comunque si sente in tutti i film, forse era proprio quella di Anno. E magari introduco qua il personaggio di Mari, che lui stesso, no, afferma di essere quello di sua moglie che l'ha salvato dal momento buio. Cioè, il personaggio di Mari è estremamente interessante, anche per come è usato nei film, perché è un personaggio che in realtà forse è l'unico che non sta alle regole del mondo di Evangelion. Seppur anche appunto la Sile o lo stesso Ikari tentano di giostrare il mondo con i loro giochi di potere, tentano di appunto, come diceva Paolo prima, di impadronirsi del potere di Dio. Sono comunque tutti personaggi che in realtà stanno alle regole dell'universo, non sono personaggi che riusciranno veramente a cambiare quello che è il destino scritto in Evangelion. Invece Mari è un personaggio che paradossalmente arriva da fuori dal mondo di Evangelion, proprio perché è la trasformazione animata diciamo, della salvezza vera e propria di Anno come persona. Quindi la volontà di chiudere magari anche un cerchio della vita personale dello stesso autore, perché Evangelion ovviamente parla anche delle difficoltà stesse di Anno, nasce soprattutto anche da un suo malessere interiore. Chiudere un ciclo sia produttivo, come abbiamo detto, ma sia personale, viene fatto in queste opere. Ripeto, Mario è un personaggio esemplare di questo, perché appunto venendo da fuori muove tutti i fili della narrazione, no, più che muove, ci si muove attorno, fa andare le cose come dovrebbero andare e chiude definitivamente quel cerchio che era Evangelion, proprio perché arriva da fuori ed è forse l'unico personaggio che può veramente chiudere tutto quello che sono stati discorsi aperti in 25 anni di serializzazione, praticamente.
Sì. Sono assolutamente d'accordo con entrambi, e personalmente, cioè, almeno sul momento, non avrei più nulla da aggiungere, anche perché si è parlato anche di cortocircuiti dello sguardo, accennato da Etrio, quindi... Se magari vogliamo riflettere in conclusione su questo punto qua, che mi sembra essere particolarmente interessante, e anche perché da Neon Genesis a The End, ai Rebuild, Anno manda sempre in cortocircuito lo sguardo dello spettatore, ma lo fa in base a tre tecniche totalmente diverse, tre intenti totalmente diversi. In Neon Genesis Evangelion astrae proprio il disegno, lo riduce alla sua origine primordiale, che è lo schizzo, mi riferisco alle ultime due puntate, mentre in The End of Evangelion c'è quella digressione nel reale, come parlava Gianmaria, che aveva un obiettivo ben preciso, ma con quella digressione nel reale, con quel montaggio rapido totalmente folle, c'è comunque questa crisi dello sguardo. E secondo me una cosa interessante è che nell'ultimo film di Evangelion, più che in tutti e quattro i Rebuild, nell'ultimo film c'è innanzitutto la digitalizzazione dell'immagine che accompagna un po' tutti i Rebuild, ma poi ci sono tutte e tre le tecniche che utilizza all'interno delle due vecchie opere precedenti, sia la digressione nel reale, sia l'astrazione, quindi ritorno all'origine primordiale del disegno. E poi c'è un altro punto fondamentale, che quando i personaggi acquisiscono questa consapevolezza di appartenere ad un mondo di finzione, quindi conoscono a quali regole appartengono, diventano un po' dei personaggi autonomi e autoctoni all'interno di quest'opera. Vediamo Shinji e Yui che diventano dei simulacri, no? Dove sul quale viene proiettata l'opening di Neon Genesis Evangelion, creando appunto questo effetto straniante, e quello è un altro modo di mettere in crisi lo sguardo. E quindi alla fin fine questo discorso qui si avvia
anche a rifare la scena di The End of Evangelion con quella grafica super kitsch,
esatto, volutamente.
Grottesca, che è fantastica come scelta.
Esatto, mi anticipato. Sì, quindi quello che volevo dire l'ha anticipato Gianmaria. Concludendo, quindi volevo passare la parola a Etrio, magari se aveva qualcosa da dire su questo punto qua, magari o per arricchire o per fare qualche digressione, poi mi avvierei alla conclusione.
Diciamo che in sintesi si connette anche ancora una volta alle mie riserve verso questa operazione. Alle cose che si è detto all'inizio, è che è impossibile, nuovamente lo dico, è impossibile prendere questa operazione qui a sé, nel senso mi viene ancora più impossibile, dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto, non pensare a questa operazione qui come a qualcosa che necessariamente si innestano le cose già fatte in precedenza. Quindi è impossibile consigliare a qualcuno, dire a qualcuno o invitare qualcuno a vedere il Rebuild of Evangelion senza considerare quello che è avvenuto prima, perché secondo me è impossibile comprendere l'operazione che è stata fatta con questa quadrilogia. Diciamo che non saprei cos'altro aggiungere rispetto alle cose che ci siamo già detti, soprattutto riguardo il cortocircuito. Mi viene da dire che è anche giusto così, nel senso, per come era stato con la serie originale, il passo ultimo, quello ulteriore, quello a cui io sono più affezionato, era quello dell'invito allo spettatore a appropriarsi dell'opera. Quindi per come c'era stata in qualche modo un invito al rompimento di questa barriera e di passività che di solito distanzia lo spettatore dall'opera che viene vista, nonostante poi ci sono delle proiezioni ed era molto facile proiettarsi all'interno della figura di Shinji per chi come lui viveva e come hanno del resto, come si è detto, in qualche modo un disagio esistenziale. Allo stesso modo, nella fine di questo film, per quanto possa essere in qualche modo ambigua, differente, diversa, emblematica, c'è questa volontà dell'autore di, come dire, mettere per l'ultima volta nelle mani dello spettatore le sorti sia della narrazione, non per essere in qualche modo troppo, passato il termine cringe, della propria vita. Perché effettivamente è una parabola questa qui che parla di crescita, perché per come è cresciuto il personaggio di Shinji, che anche all'interno del quarto film rimane un adulto nel corpo di un bambino, così come era stato Anno fino a poco tempo fa, se riflettiamo, perché comunque sì, sono passati 25 anni, ma Anno quando fa Evangelion era adulto già. Allo stesso modo si chiede allo spettatore di provare a fare qualcosa, ecco, che non è una colpa, soprattutto essere adulti in corpi di bambini, ma che dietro un processo, a seguito di un processo, è necessario che avvenga una crescita di qualche tipo. E io sento che la crescita di Anno, condivisibile o meno, sia stata questo progetto qui, che, ripeto, a mio avviso continua a non essere totalmente, direi riuscito e sbagliato, ma totalmente quadrato, ecco, per i problemi legati alla serialità, al tempo cronologico da un film all'altro, tutte quelle cose che ci siamo detti, ma che comunque è piena di senso ed è piena di quello che è stato Evangelion sin dal suo concepimento.
Assolutamente, chiederei qui magari dicendo appunto un ultimo paragone tra il finale della serie e quello di quest'ultimo film, che diciamo forse nella serie c'era ancora da parte di Anno con quel finale, con Shinji che riceve le congratulazioni, magari una speranza di riuscire ad arrivare anche lui a quella consapevolezza di essere... di essere cresciuta, era forse un finale più intellettualistico da quel punto di vista, mentre nel finale di questo ultimo quarto capitolo di Rebuild c'è proprio un inno a vivere la vita, di lanciarsi nella vita, proprio perché hanno forse riuscito a trovarla questa via d'uscita, ed è quindi la ritroviamo anche con questa esplosione super pop come abbiamo visto prima. Questa via d'uscita è stata trovata effettivamente così.
Sì, io chiuderei qui e saluterei tutti i pazzi che ci hanno ascoltato e hanno resistito fino ad ora. Colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare Edrio, sperando di...
Grazie a voi, ragazzi.
...queste frequenze. Saluto
è stato un piacere.
Grazie, il piacere nostro. Come dicevo, speriamo di riaverti presto su queste frequenze.
Saluto volentieri, volentieri.
Saluto Gianmaria, che ormai è compagno d'armi per quanto riguarda cinema e animazione giapponese. E nulla, ci rivediamo magari in un'altra puntata, in un'altra vita, come direbbe Anna.